Domenica 9 aprile 2023, domenica di Pasqua. La risurrezione dei morti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sta al centro dell'annuncio dell'Evangelo e ne è il suggello. È una realtà che il mondo, introverso com'è, non comprende. Lo ritiene assurdo o lo reinterpreta secondo le proprie categorie. La risurrezione di Gesù Cristo però è una forza rigeneratrice per lo spirito umano che prelude al promesso rinnovamento di tutte le cose. Celebriamo dunque la Pasqua ascoltando con attenzione le sacre scritture che ce le annunciano. Risuscitato. Egli è veramente risuscitato. Alleluia. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di colui che era, che è e che viene. Amen. La vittoria di Cristo sulla morte, in ogni sua accezione, è celebrata dal Salmo 118. Essa culmina nel versetto 17 che dice: «Io non morirò, anzi vivrò, e racconterò le opere dell'Eterno». La vittoria del Cristo sulla morte può essere condivisa da tutti coloro che vi accedono tramite Lui, come espresso nel versetto 20 di questo Salmo. Questa è la porta dell'Eterno. I giusti entreranno per essa.
Celebrate l'Eterno, poiché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra dell'Eterno fa prodezze. La destra dell'Eterno si è alzata. La destra dell'Eterno fa prodezze. Io non morirò, anzi, vivrò, e racconterò le opere dell'Eterno. Certo, l'Eterno mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io entrerò per esse e celebrerò l'Eterno. Questa è la porta dell'Eterno, i giusti entreranno per essa. Io ti celebrerò perché tu mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Festeggiamo e rallegriamoci in esso.
Preghiamo, Signore, che ci hai riaperto l'ingresso alla vita eterna, spezzando i legami della morte, dacci di sentire la tua presenza e di rallegrarci per essa. Per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
Il Signor risuscitò, in noi getti vittoria, nella morte trionfò, a Lui diamo eterna gloria, poiché tutto Egli ha compiuto per salvare.
La scrittura ci dice: risvegliati e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Dio giusto e santo, mentre celebriamo la vittoria della vita pura e gloriosa sulla morte, vogliamo ancora una volta metterci umilmente di fronte a te, perché troppo spesso noi ci comportiamo come chi non abbia sperimentata la risurrezione in Cristo e viva nelle tenebre. Dacci nuova vita, o Dio, con il tuo perdono, perché il Cristo, il tuo Cristo, possa inondarci di luce. Nel suo nome benedetto, benedetto in eterno. Amen. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani troviamo scritto: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il Signore confermi in noi, con la forza del suo Spirito, queste certezze di fede e ci dia di unire la nostra voce all'alleluia dei redenti. Amen.
professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
La nostra prima lettura biblica di oggi è del libro del profeta Geremia. Geremia, capitolo 31, dall'1 al 6, è un passo significativo del libro di Geremia, uno dei profeti maggiori dell'Antico Testamento. In questo testo troviamo una promessa di rinnovamento e di restaurazione per il popolo di Israele dopo un periodo di difficoltà e di sofferenza. Geremia comunica il messaggio di speranza e salvezza che Dio offre al suo popolo, ribadendo la sua fedeltà all'alleanza stabilita con loro. L'applicazione di questo passo può essere estesa anche alla nostra vita oggi, come popolo di Dio, poiché ci ricorda l'amore costante di Dio e la sua fedeltà nei confronti dei suoi figli. Questo testo ci incoraggia a confidare nel Signore anche nei momenti di difficoltà e sofferenza, sapendo che la restaurazione e la benedizione sono possibili attraverso la sua grazia. Inoltre, il testo ci invita a rimanere uniti nella fede e a lodare Dio, riconoscendo il suo amore eterno e la sua presenza nella nostra vita quotidiana.
In quel tempo, dice l'Eterno, io sarò l'Iddio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così parla l'Eterno, il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto, io sto per dare riposo a Israele. Da tempi lontani l'Eterno mi è apparso, sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele. Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che si rallegrano. Pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria. I piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto, poiché quel giorno verrà, quando le guardie grideranno sul monte di Efraim, alzatevi, saliamo a Sion, all'Eterno, che è il nostro Dio.
La seconda lettura biblica è dal Vangelo secondo Giovanni. Il testo di Giovanni 20, dall'1 al 18, ci parla della prima scoperta della realtà della risurrezione di Cristo, quella che era stata preannunciata dalle sacre scritture. Ribadita da Gesù durante il suo ministero, essa non era stata tuttavia ancora compresa allora dai suoi discepoli. Ora però di fronte alle chiare evidenze essi credono. Questo racconto inoltre sottolinea il ruolo delle donne fra i primi discepoli di Gesù, ruolo non sussidiario, ma di piene protagoniste dell'annuncio centrale del messaggio cristiano. Gesù è veramente risuscitato dei morti, primizia di coloro che si affidano a Lui.
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Dunque Pietro e l'altro discepolo uscirono e si avviarono anche loro al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva. Entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra, con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto primo al sepolcro, vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dei morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduti, uno a capo e l'altro ai piedi, là dove c'era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ed ella disse loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». E Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatosi, gli disse in ebraico: «Rabuni», che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei discepoli, di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e vostro Dio». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose.
Il Signore mi aiuta.
giorno di Pasqua, i cristiani di tradizione greca e russa ortodossa, quando si incontrano, dicono Christos Aneste in greco, oppure in russo Christos Voskrese, che significa Cristo è risorto. La risposta da dare a questo saluto è Aletos Aneste in greco, oppure Boistinu Voskres in russo, che significa è risorto veramente. Questo scambio di saluti è un segno di gioia e di condivisione della fede nella risurrezione di Cristo. Una formalità? Beh, potrebbe esserlo, ma non necessariamente è così. La risurrezione dei morti del Signore e Salvatore Gesù Cristo, infatti, sta al centro del messaggio cristiano e non è solo un simbolo, ma quando è preso seriamente, segna un'esperienza personale di rinnovamento e rigenerazione in lui. L'anticipazione dei tempi della restaurazione, di cui parlano le Sacre Scritture quando annunciano la persona e l'opera del Cristo, cioè che Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Atti 3:21. L'annuncio inerente alla risurrezione del Cristo e della sua immutata virtù trasformatrice è quanto mai importante oggi, immersi come noi tutti siamo nelle sabbie mobili della corruzione morale e spirituale che sporca singoli, società e nazioni in un apparentemente inarrestabile trascinamento verso il basso, un trascinamento verso il basso di distruzione e morte. Tutto questo non ci impedisce però di essere ottimisti sulle sorti del mondo. Perché? Perché non confidiamo nell'uomo, ma in Dio e nel suo misericordioso piano di redenzione in Cristo. Ed è proprio per questo che accogliamo e diffondiamo l'appello della parola di Dio a elevarci con Cristo e in Cristo, secondo quanto scrive l'Apostolo Paolo in Colossesi al capitolo 3 dall'1 al 4, testo sul quale vorremmo soffermarci oggi. Ascoltiamo.
Se dunque voi siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria.
L'Apostolo Paolo e il suo collaboratore Timoteo scrivono questa lettera alla comunità cristiana di Colosse, una piccola città dell'Asia Minore nella moderna Turchia. Paolo non aveva ancora mai visitato Colosse, ma aveva ricevuto rapporti da Epafra, il missionario che molto probabilmente viveva fondato la chiesa. In quella comunità vi erano diversi problemi da risolvere, come dei falsi insegnamenti che vi circolavano, e Paolo in questa lettera li affronta uno per uno. Prima però egli cerca di radicare saldamente questi cristiani nelle basi della fede, e Cristo sta al centro di questa fede. Se questi cristiani comprenderanno meglio la natura e la missione di Cristo, chi Cristo era ed è, e ciò che Cristo è venuto a fare per loro, quella comprensione avrebbe dato loro una solida base per affrontare i problemi che li affliggevano. Nel capitolo 2, dal 12 al 13, Paolo aveva già detto ai cristiani di Colosse che erano stati in Cristo sepolti nel battesimo, il segno che avevano messo a morte, abbandonato, lo stile di vita empio del paganesimo e che erano anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Essi erano stati morti nei peccati e nella incirconcisione della loro carne, e ora Dio li aveva vivificati con Lui, avendo perdonato tutti i loro peccati. Cristo, cioè, aveva operato in loro una circoncisione spirituale, mortificando la loro natura peccaminosa, ed erano stati risuscitati a nuova vita, affidandosi all'efficacia della grande potenza di Dio che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti. Allora, questo testo comincia col dire: se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se dunque la loro esperienza di risurrezione morale e spirituale era autentica, quale doveva essere la disposizione di fondo della loro vita? Quella di chi cerca in maniera costante, persegue, desidera conoscere e fare sempre meglio propria quelle che l'Apostolo chiama le cose di sopra. Esse sono le realtà spirituali e i valori del Regno di Dio, quelli incarnati dal Signore Salvatore Gesù Cristo. Tanto questi valori sono importanti che ora egli occupa il posto del massimo onore alla destra di Dio. I discepoli di Cristo, autentici, ora devono mettere necessariamente in secondo piano ogni loro preoccupazione terrena e materiale. L'esperienza cristiana autentica deve essere un totale coinvolgimento della nostra vita in tutto ciò che Cristo è e che le Sacre Scritture insegnano di Lui. Deve essere una totale, tale identificazione nella sua morte, tanto da poter dire che certe cose nella nostra vita sono ormai morte e sepolte. Soprattutto che abbiamo abbracciato il Cristo in modo così stretto che con Lui, con la sua risurrezione, siamo stati trascinati in un nuovo stile di vita, dedicato a Dio e conforme a Lui. Esso è il preludio del giorno in cui, per sua grazia e virtù, con Lui parteciperemo alla nuova creazione, della quale la sua risurrezione è primizia. Tutto questo è significato nel battesimo cristiano. Ripensare spesso al nostro battesimo, infatti, ci stimola e sostiene proprio nel perseguire la realtà che rappresenta. Nella sua lettera ai Galati, Paolo spiega questo in modo più dettagliato quando dice: «Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Come conseguenza della loro nuova vita in Cristo, questi cristiani hanno così bisogno, per così dire, di alzare gli occhi dal fango che sta ai loro piedi verso le stelle sopra di loro. Abbandonano la loro preoccupazione per le cose mondane per concentrare la loro attenzione sulle cose che sono al di sopra, dove Cristo vive e regna. Non si tratta però solo di perseguire i valori di Cristo, ma dobbiamo averne l'animo. Così come è scritto, abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Nel testo biblico di Colossesi 3:2, il termine tradotto in italiano con aver l'animo, cioè phroneite, è un verbo greco che ha un'ampia gamma di significati correlati al pensiero, alla comprensione e all'atteggiamento mentale di fondo. In questo contesto il verbo phroneite può essere anche tradotto come pensate, concentratevi o prestate piena attenzione. La forma verbale utilizzata qui è la seconda persona del plurale del presente indicativo attivo, che indica un'esortazione o un comando. Paolo qui esorta i credenti a concentrarsi, a prestare attenzione alle cose di sopra, in greco ta ano. Questo verbo sottolinea l'importanza proprio dell'atteggiamento mentale e delle priorità nella vita. Esso incoraggia i discepoli di Cristo a coltivare un orientamento spirituale che rifletta la loro nuova identità in Cristo. Esso esorta i credenti a dirigere i loro pensieri, l'attenzione e l'interesse verso le realtà spirituali e gli insegnamenti di Cristo, piuttosto che sulle preoccupazioni materiali o terrene. Questo ci incoraggia a mettere Dio al centro della nostra vita, vivendo in conformità con i valori del Regno e ricercando la nostra identità e la nostra sicurezza in Cristo. Perché, piuttosto che sulle preoccupazioni materiali o terrene, è proprio per sottolineare l'invito di Paolo ai credenti di non concentrarsi eccessivamente su questioni legate al mondo materiale, come il possesso di beni, il desiderio di ricchezze, di potere, la fama o altre ambizioni e preoccupazioni puramente temporali e mondane. Al contrario, Paolo esorta i cristiani a rivolgere il loro pensiero e la loro attenzione agli insegnamenti di Cristo e ai valori del Regno come l'amore, la giustizia, la misericordia e l'umiltà. Concentrarsi su tali valori e principi aiuta i discepoli di Cristo a vivere una vita in armonia con la volontà di Dio e avere un impatto positivo sulle persone che li circondano. Questo evidenzia la necessità di scegliere e dare priorità agli aspetti spirituali della vita, piuttosto che essere assorbiti dalle questioni temporali e materiali che possono allontanarci da Dio e dal vero scopo della nostra esistenza. Per le cose di sopra o le cose celesti non si intende affatto una fuga dalla realtà o una sorta di avere la testa nelle nuvole. In questo contesto Paolo utilizza questa frase per riferirsi agli aspetti spirituali della vita e ai valori del Regno di Dio, contrapponendoli alle preoccupazioni terrene e materiali. E questo è profondamente radicato nella visione biblica della realtà, che sottolinea la radicale differenza fra i valori corrotti di questo mondo e i valori superiori. In questo quadro, le cose celesti hanno un valore superiore rispetto a quelle terrene. Il fango maleodorante di questo mondo decaduto. Il concetto di cose di sopra è legato all'idea della presenza di Dio e della sua sovranità sul creato. Nel contesto della lettera ai Colossesi, Paolo si rivolge a una comunità che affronta varie sfide, tra cui false dottrine e pratiche che distraggono dalla fede in Cristo. La sua esortazione a concentrarsi sulle cose di sopra, da ano, è un invito a rivolgere l'attenzione alle realtà spirituali e a cercare la guida e la sapienza di Dio nel vivere la vita cristiana. Questo concetto ci incoraggia a mettere Dio al centro della nostra vita, vivendo in conformità con il valore del regno di Dio e ricercando la nostra identità e la nostra sicurezza in Cristo. Non è forse vero che questo concetto rammenta anche il famoso verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, quel verso famoso che dice: «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Questo dal canto 26 dell'Inferno. Questa citazione si trova nel discorso di Virgilio a Dante, mentre osservano gli spiriti dei fraudolenti, tra cui Ulisse. Virgilio usa queste parole per esortare Dante a continuare il suo cammino verso la conoscenza e la virtù, spiegando che gli esseri umani sono stati creati proprio per servire, per perseguire questi obiettivi più elevati, piuttosto che vivere come bestie, preoccupandosi solo delle necessità materiali e fisiche. Questo enfatizza l'importanza dell'aspirazione umana alla conoscenza e alla virtù, ma anche la necessità di mantenere l'umiltà e il rispetto per i limiti imposti dalla natura umana e dalla volontà di Dio. Virgilio, un poeta pagano, rappresentava la ragione umana e la saggezza, mentre Dante, un cristiano, è alla ricerca della verità e della redenzione. Indubbiamente questo sottolinea pure il tema della armonia tra la sapienza umana, cioè le abbondanti tracce rimaste nel mondo della nostra immagine e somiglianza con Dio, benché corrotta dal peccato, e la verità divina nella ricerca della virtù e della conoscenza. Versetto 3 del nostro testo di Colossesi ribadisce questi concetti: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Il significato di quel voi moriste è espresso dai versetti seguenti di questo capitolo. Mettete a morte tutto ciò che di peccaminoso e di terreno si annida in voi. Non abbiate nulla a che fare con l'immoralità sessuale, l'impurità, le passioni o desideri malvagi. Non siate avidi, nel passato anche voi facevate queste cose. Ora però è il tempo di sbarazzarsi dell'ira, della collera, di atteggiamenti maligni, della calunnia e del linguaggio osceno. Non mentitevi gli uni agli altri, perché ormai vi siete spogliati della vecchia natura peccaminosa con tutte le sue azioni perverse. Indossate la vostra nuova natura, che si va rinnovando nella misura in cui progredite nel conoscere il vostro Creatore, divenendo sempre più simili a Lui. Voi moriste per vivere, ma soprattutto, questo è pure importante rilevarlo, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Questo significa che la loro vita di cristiane è unita a quella di Cristo e che essa si trova al sicuro con Lui in Dio. In altre parole, la vita cristiana non è solo un insieme di comportamenti esteriori, ma una realtà spirituale interiore che ha la sua fonte e sicurezza in Cristo e in Dio. La vita cristiana è quindi una vita nascosta, che non può essere mai veramente compreso, apprezzata da osservatori esterni, ma è conosciuta solo da coloro che sono uniti per fede a Cristo Gesù. Questa realtà nascosta però un giorno sarà rivelata pienamente. Dice la Scrittura, e quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. La risurrezione di Cristo dai morti significa per ogni autentico discepolo di Cristo una vita rinnovata da Lui, una vita così rinnovata che un giorno avrà pieno e glorioso compimento. Come dice il libro dell'Apocalisse, ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Aspettiamo quel giorno dunque da protagonisti, per questo diciamo con convinzione Cristo è risorto, a cui si risponde è risorto veramente.
Eterno Dio, che in questo giorno di Pasqua cristiana hai voluto riunirci, noi ci rallegriamo alla tua presenza per la nostra grande liberazione. Ci uniamo alla tua Chiesa in festa che celebra la resurrezione del Salvatore. Sii benedetto, Signore, che in Cristo Gesù ci hai giustificato, riscattato e glorificato la nostra umanità. Con la tua resurrezione tu ci hai liberati dalla morte e dal male. Ci hai liberato da ogni timore, ci hai dato speranza indistruttibile della vita eterna del tuo regno. Accogli, o Padre, il nostro sacrificio di lode. Padre Celeste, che hai stabilito il Figlio tuo come principe della vita, vivifica l'essere nostro con la tua grazia e fa che la potenza della resurrezione sia già nella nostra vita quaggiù, liberazione da ogni sorta di tenebre e di morte. A questo fine mantienici nella comunione con il Redentore, affinché ogni nostro giorno serva a introdurci in una più intima comunione con te, o Signore della vita, a darci una percezione sempre più chiara dei nostri doveri e una comprensione sempre più piena della vita nostra. Dio di bontà, che hai dato alla tua Chiesa un Salvatore trionfante, corona l'opera volta a far trionfare il suo regno nel mondo. Benedici la patria nostra. Guida i governanti con la tua sapienza, affinché il nostro popolo possa avere prosperità, pace, giustizia e concordia. Ti raccomandiamo a coloro che soffrono, perché possano essi partecipare all'allegrezza della resurrezione, confidando in te come fonte di vita e di salvezza, nel nome di Gesù Cristo.
Dio onnipotente, che per mezzo del tuo unigenito Figlio Gesù Cristo hai vinto la morte e ci hai aperto la porta della vita eterna, concedi a noi che celebriamo con gioia il giorno della risurrezione del Signore, di essere risuscitati dalla morte del peccato per mezzo del tuo Spirito vivificante. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te, e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora è sarà sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Dio della pace, che ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda capaci di ogni buona opera per compiere la sua volontà e faccia in voi ciò che gli è gradito. Per Gesù Cristo, al quale sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Andate in pace. Amen, Signore. Amen.
Thank you.